Pronti? Partenza? Via! Rete 3 presenta
Meglio tardi che mai.
Parapapapà, eccolo qua, Cristian Bernasconi, buongiorno.
Buongiorno.
Ieri ha passato il pomeriggio al telefono e poi dicono che gli uomini non amano stare al telefono. Invece per la catena della solidarietà 2 ore di telefonate.
Sì, vabbè, c'è chi è rimasto più a lungo al telefono, quindi ho dato un piccolo contributo, cercato di dare una mano. Ecco, è stato un piacere. E sì, a rispondere, ho risposto a diverse telefonate, sono contento, sai.
Sei un uomo che sta al telefono? Nella vita normale ti tappiasci, c'era.
Ma un po' sì, però lo stretto necessario. Poi quando cominci a capire che si è detto tutto, dico bon.
Sei quello che mette il bon finale.
No, vabbè, piuttosto se c'è tanto da dire, ci si trova di persona. Se si riesce,
ok. No. E a livello di profumi ci sono le filosofie, no? Sei quello che si fa il bagno nel profumo, quello che piace il profumo della natura, sono un biologo, oppure quello che si tuffa, come diceva la maestra di storia di mio figlio, alle medie diceva, tu spraiate una nuvoletta di profumo in alto e tuffatevi in questa nuvoletta di profumo, che era molto raffinata come metafora.
Vuoi sapere se metto il profumo alpino, nel senso al... Pino, no, oh, montagna, oh, però dipende dall'occasione.
Ok.
Però magari un po' più stile camelia, che ho un profumo quasi che non percepisci, no?
Il profumo cerchiamo di non mascherare. Non si può sentire.
No, quello è troppo forte. Ovviamente c'è il bagnoschiuma, no? Pino Silvestre, che è potentissimo.
Tu ce l'hai.
Ma da qualche parte ci sarà sicuramente.
È scusa,
dalle uscite in montagna non so, è meglio calarsi nella parte.
Giustamente. Invece ti piacciono anche i profumi delicati, perché poi è anche
no,
la percezione.
Non mi piace.
Esatto, sulle donne, perché alcune veramente hanno dei profumi devastanti. Noi avevamo dei ricordi comuni con dei colleghi, la mamma che prima di fare il viaggio di 10 ore in auto dice ho dimenticato il profumo, se lo spraya in macchina prima di partire, e tu praticamente da figlio cominci ad avere delle visioni mistiche, dici ma perché e ti viene da vomitare, è così potente. Spesse volte anche quando ti siedi in aereo alcuni hanno questi profumi così troppo intensi, quasi meglio, adesso non voglio dirlo, ma quasi meglio il sudore che certi profumi, ecco.
Non sono d'accordo.
No, non sono d'accordo nemmeno io, però ecco.
Vabbè,
non
comunque,
saprei di che male morire, ecco.
Da usare con parsimonia, secondo me, dipende sì. dalla situazione e dal profumo, però chiaramente sono gusti anche, cioè, soggettivi, quindi quello che
più
piace.
Che gusti, profumi.
Profumi, sì, ma se piace o non piace, ecco, dipende anche molto dalla persona che lo deve percepire o no. Un po' come...
Sì.
È importante.
Poi ci sono tutti i profumi feromonici, dicono, no? Che dovrebbero smuovere altre dimensioni. Secondo me è una ciarlatanata quella storia lì. Però quelli dei gatti e del mondo degli animali funzionano, no?
Sì, spray quello sbagliato, sei pieno di falene... che vengono su di te per cercare di capire cosa succede.
Non abbiamo ancora detto di cosa parliamo oggi, di camelie e di pianta del tè che si usa per fare i profumi. Torniamo tra un attimo.
Proprio così.
I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please, rolling anxiety,
anxiety. order from floor dirt. What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light and that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest.
Abbiamo detto che oggi parliamo del magico mondo delle camelie che vengono celebrate proprio in questo periodo dell'anno anche nella Svizzera italiana. C'è addirittura una festa a loro intitolata.
Sì, beh, famoso in Ticino è il Parco delle Camelie di Locarno. C'è stata l'esposizione un paio di settimane fa, ma il parco è ancora visitabile chiaramente. L'idea era di trattare anche non solo i tulipani per poi andare in Olanda o a Morges, ma visto che abbiamo le camelie come fiore all'occhiello di una bella regione del Canton Ticino, ecco, è una bella occasione anche di visitare quel parco e magari abbinare una visita alle isole di Brissago, oltre al Parco delle Camelie.
Perché alle isole di Brissago si trovano anche piante particolari grazie alle condizioni climatiche particolari. Addirittura le isole di Brissago sono state organizzate come se fossero dei continenti.
Certo, e secondo me è uno dei fiori all'occhiello, ti piace? Perché beh, è una zona da scoprire, non a caso.
L'umorismo dei biologi, parte 2.
Delicato come un fiore, no? Dicevo che è una delle zone anche gettonatissime dal punto di vista turistico, proprio per questi aspetti più botanici e floristici interessanti, quindi vale la pena fare una visita in questi spazi. Tra l'altro c'è stata la 26esima esposizione quest'anno ed è quello del Parco dei Camelie, un luogo riconosciuto anche a livello internazionale, uno fa parte dei migliori giardini della Svizzera.
Ma dove si trova esattamente?
Vicino ad Ascona praticamente, a ridosso del lago, è facile da trovare e quindi è molto facilmente raggiungibile con diversi mezzi, quindi direi di poterlo, come dire, andate a fare un giro magari il prossimo weekend che fa. Sabato penso sia bello, domenica non lo so, ma vale la pena.
Sì, perché poi c'è un tema, io sono cresciuta in una casa avvolta dalle camelie, tra l'altro camelie di vario colore, perché c'è quello rosa classico. Noi avevamo anche delle camelie di due colori, quindi rosso scuro bianco, poi ci sono camelie bianche, ci sono camelie più chiare, ci sono tanti tipi di camelia, adesso non soltanto per il colore dei petali. La cosa che ho percepito crescendo in una casa avvolta dalle camelie è che finché sono in fiore bellissimo, tipo regali a qualcuno, ma quando poi cominciano a lasciare andare i petali, la maledizione è tale gioti a netta su un piazzal. Oh, i petali che si incollano al pavimento è un incubo da pulire, ecco.
Sì. Porti via saccate di petali e di fiori sfioriti all'ecocentro, chiaramente. La produzione è importante, quindi per quello che è una pianta che piace molto. Hai citato l'aspetto di quante varietà ci sono. Leggevo che ci sono Si parla di circa 200 specie diverse, ma a livello di ibridi ricreati siamo a decine e decine di migliaia, secondo le società internazionali che si occupano di camelie. Quindi ci sono veramente tanti incroci e tanti fiori di vario tipo, il fiore doppio, il fiore con tanti colori, insomma si è creato un po' di tutto e di più proprio per la bellezza di questo fiore. E questa è una specie, la camelia, soprattutto japonica, quindi dal Giappone, ma viene da tutta l'Asia, Cina, eccetera. E poi c'è la camelia sinensis, che è quella che noi riconosciamo per essere la pianta del tè, e poi ne parleremo.
La scelta è il nostro biologo da DJ, questa è The Culture Club.
Karma Chameleon.
Certo.
Per chi coglie il gioco di parole, cioè tutti.
Chameleon su Rete 3 all'interno di Meglio Cardi. Nadietta dice adorabile l'umorismo dei biologi. Sì, se vuoi te lo presto ogni tanto.
Tra l'altro sì. Mi devo scusare perché ho fatto un errore grave, nel senso che il Parco delle Camelie non si trova ad Ascona, come ho detto erroneamente, ma in Via Respini, come ci fanno notare a Locarno. stavo pensando già con la testa proiettata a quella che viene definita la camellia varietà di Ascona, che è stata riconosciuta nel 1985. Una camellia che ha una storia interessante, era stata importata nell'Ottocento a Contra, prima si parlava di varietà di Contra e poi nell'85 è stata iscritta come varietà di Ascona. Comunque chiedo scusa per l'errore e chiaramente voilà, grazie a chi ce l'ha segnalato, insomma.
Certo, ci dice appunto al bagno pubblico in via Respini, 34.000 incroci di manifestazioni di camelie diverse. Al Parco delle Camelie si è conclusa la terza fase, quest'anno saranno 1.100 specie, dice questo nostro ascoltatore che ringraziamo. Quindi un mondo incredibile e appunto mi dico perché anche la mia casa dove sono cresciuto è una vecchia villa dell'Ottocento, perché andava di moda mettere queste camelie nelle vecchie ville? Che davano un lavoro infinito.
Beh, c'è ancora un aspetto interessante, il fatto che la camelia è originaria delle zone dell'Asia, dalla Cina, Giappone, insomma tutta questa fascia, quindi c'è quell'aspetto un po' esotico di pianta che è stata portata a metà del 1700, grosso modo, poi ci torniamo, vediamo com'è arrivata, ma soprattutto perché il fiore ricorda quello di una rosa, molto elegante, con delle simmetrie interessanti, e non è una pianta che porta delle spine, quindi questo aveva un certo fascino, tant'è vero che anche nel mondo della moda c'è chi si è largamente ispirato da questa pianta.
Anche nel mondo della letteratura, e ci torniamo tra un attimo, Jay ci manda degli scatti dal Parco delle Camelie con dei colori magnifici, sono dei fiori stupendi finché non cadono per terra. Io ho il trauma, cioè sono tanto belle da vedere, veramente, ti ipnotizzano, se cominci a contemplarle è meraviglioso. È vero che quando poi cadono a terra è quello un altro tipo di lavoro. Petra!
Cara Rosy, caro Cristian, io resto sempre allibita che nel 2025 c'è gente che preferisce le d'Achel piuttosto che avere un odore un pochettino, ma anche se non hai odori, cioè non è che devi andare a comprarti il profumo di turno, santo cielo, ma che sai magari anche, non lo so, di crema del corpo, anche la semplice, senza fare pubblicità, la più famosa che ha quel profumo di pulito, no? Invece no, c'è gente che preferisce le d'Achel.
È così, allora dobbiamo sfumarti solo perché non si sente benissimo il tuo messaggio, perché stai guidando, giustamente, tu c'hai viva voce. È una riflessione come un'altra, ma adesso ti porteremo in un mondo magico dove non c'è nessuna puzza, anzi solo magia.
Pensando una vita forse non basterà, si viene si va, allora tenendo la vita per la coda, nel caso che Dio non sia. Fra gusto e dolore,
Allora, apriamo una pagina legata alla mitologia e alla letteratura, che così facciamo anche uno scorcio culturale sulle camelie. Anzi, in realtà ce ne sarebbero diversi, ma almeno due spunti.
Sì, ce ne sono diversi, ma secondo una leggenda si racconta che Cupido era un po', diciamo, a un certo punto si arrabbiò con Venere perché stava un po', diciamo, amoreggiando con Marte senza utilizzare le sue frecce, senza sfruttare, insomma, le sue frecce. E Venere appunto si arrabbiò di questa intromissione del figlio e chiese alle grazie di punire il figlio, ma diciamo che voleva punirlo con delle rose, però voleva che fosse frustato con delle rose. Alla fine le grazie non usarono le rose, ma usarono un fiore simile alla camelia, quindi senza le spine, eccetera. Per finire... diciamo che Venere si arrabbiò di questo raggiro e si vendicò sulla pianta stessa mandandola in esilio. Questa è una curiosa storia, che una leggenda che si racconta e che si può trovare. Ma non è l'unica, perché poi al di là delle leggende ci sono opere molto più concrete e che sono state tramandate negli anni, vero?
Allora, io ho trovato che questa leggenda di cui ci hai parlato è ispirata a una leggenda giapponese, magari avevi trovato anche tu,
sì.
Legata a un uomo di nome Susanoo. Viveva in un regno dominato da un orribile serpente a 8 teste. Ogni anno il mostro andava al villaggio dove rapiva la fanciulla più bella. E il guerriero, stanco del terrore che regnava in quel villaggio, decise di affrontare il mostro con la sua spada e, dopo averlo sconfitto, mette a terra la sua arma insanguinata, ma proprio dal sangue del mostro che bagna il terreno nasce questa pianta dai fiori screziati di rosso, e si trattava della camelia, una pianta che fiorisce con abbondanza lasciando tutti meravigliati per la sua bellezza. E il significato profondo della leggenda giapponese pare sia legato al cambiamento imprevedibile della bellezza, ma anche della morte, Eros Thanatos. Quindi, cioè, da un lato la cosa più terribile, dall'altro cioè la doppia faccia di una medaglia, no? Che da un lato nasconde il brutto, però conserva anche il bello. Pare che abbia anche un significato esoterico la camelia, lo sapevi?
Beh,
simbolo del divino.
Sì, c'è chi... simbolo del divino, per molti anche il simbolo dell'amore eterno, della devozione tra gli innamorati. Non a caso viene utilizzato spesso nei matrimoni, soprattutto in Asia, quindi è un fiore che ha dei simboli molto forti associati.
Quando chiamiamo camelia, non è, forse è un arbusto, quindi c'è il fiore camelia e c'è la pianta che è un arbusto, o cos'è, un albero, come lo definisci?
Sì, possiamo dire, la pianta, diciamo che non è un alto fusto, ma vediamole, sono arbusti abbastanza importanti. Ciò che viene questo nome da camelia, forse l'aspetto curioso, è stato erroneamente attribuito a un missionario appassionato di botanica, tale Georg Joseph Camel, è stato chiamato Camellus anche in latino da Linneo, scopritore un po' cioè padre della botanica, insomma, se vogliamo così. E pare che questo suo nome poi Linneo abbia intitolato o dato il nome alla camelia proprio in onore di questo botanico, di cui aveva una massima stima. Ma alla fine non fu Camel a scoprire le camelie, perché c'è proprio un aspetto temporale impossibile. Insomma, Camel è morto prima che le camelie giungessero in Europa.
Oh, e poi c'è un libro, cioè la signora delle camelie.
Beh, certo, un libro, un'opera di Dumas, La signora delle camelie, che dopo possiamo raccontarla più in dettaglio, ma sostanzialmente...
Raccogliamola tra un secondo.
Ecco, perché
così magari
usava i fiori per comunicare qualcosa di particolare.
Tra l'altro, se ti tatui una camelia, stai celebrando l'amore eterno.
Non pensavo di farlo nell'immediato, no.
Perché non hai ancora... Non vogliamo saperlo.
Let's go on.
Chris, io ho avuto il piacere di fare un viaggio, però parliamo di tanti anni fa, sono stata in Sri Lanka e ho avuto il privilegio, ma ci sono tante coltivazioni importanti di tè, di piante del tè in giro per il mondo, sicuramente una cultura che è stata portata anche dall'Inghilterra, celebratori del rituale del tè grazie alle regine che sorseggiavano il tè inglese che magari non trovava terreno per essere coltivato proprio in Inghilterra ma nelle varie colonie in giro per il mondo. E sicuramente lo Sri Lanka, tra le isole tropicali nel sud l'Asia, è uno dei maggiori produttori mondiali di tè, con piantagioni famose per la qualità del tè che producono. C'è tutto un rituale anche di degustazione, di essiccazione, eccetera eccetera. Il Ceylon Tea, il Ceylon Tea è il più famoso, che mettiamo giù anche come bustina ed è una marca, ma c'è tutta e tra l'altro Ceylon è il nome dell'isola dello Sri Lanka fino all'inizio degli anni 70. Ci sono varie piantagioni lì, da quelle parti lì e nelle regioni montuose centrali, da Kandy, la ex capitale, Nuvara Eliya o Badulla, Rednapura, ecco, ed è magico perché quando arrivi lì vai in altitudine, sembra di essere quasi in Svizzera. Arrivi su, poi ci sono anche i campi da golf da quelle parti lì, e sono regioni più fresche e più umide dello Sri Lanka, dove producono il tè nero di alta qualità, di altissima qualità. La cosa che mi ha colpito, poi ti lascio la parola, sono le donne coltivatrici delle piante, perché le donne hanno questo ruolo fondamentale nella produzione del tè. Sono loro che se ne occupano, sono loro che scelgono le foglioline più piccole, e tra l'altro vivono, partoriscono, dormono e vengono sepolte all'interno delle piantagioni del tè. Io questo non lo sapevo, poi dopo nella lavorazione ci sono gli uomini, ma le donne sono proprio lì da sole in queste grandi, incredibili piantagioni.
Sì, e poi un'altra storia curiosa legata allo Sri Lanka, il fatto che fino all'Ottocento questa zona era associata a grandi coltivazioni di caffè. Poi quando sono arrivati i coloni, hanno voluto un po' ampliare le zone coltivate, hanno portato delle piantine di caffè infettate da un fungo che ha decimato praticamente tutte le piantagioni di caffè sullo Sri Lanka, e non potendole salvare, ecco che c'è stata la riconversione verso le piantagioni di tè. Volevano trovare un'altra bevanda energetica, quindi c'è stato un avvento di come detto, la tematica delle specie invasive, quindi questo fungo che è stato portato dall'Africa fino allo Sri Lanka, ha decimato le popolazioni, e questo ha cambiato anche la cultura dello Sri Lanka, che adesso è conosciuto, una zona conosciuta soprattutto per il suo tè, ed è un fungo che ancora oggi crea dei problemi in alcune piantagioni di caffè in giro per il mondo. Quindi ecco una storia curiosa che forse non si associa immediatamente allo Sri Lanka.
No, non solo lo Sri Lanka, nel nostro piccolo abbiamo per esempio il Parco delle Camelie, cugina della pianta del tè, ma c'è anche una bellissima rievocazione di ciò che si trova poi nel sud-est asiatico, che è una location di una parte del Monte Verità ad Ascona, dove pure ci sono situazioni climatiche molto interessanti. Siamo stati a visitarlo con un programma che io avevo condotto un paio di anni fa durante il lockdown. Siamo stati su nella coltivazione del tè, che è stata realizzata come se fossimo in Giappone. Ti posso far sentire un passaggio?
Certo, sì sì.
Aspetta, se funziona.
Siamo arrivati alla casa del tè e quindi la lascio con Yvonne, che vi racconta la storia della casa del tè e della piantagione.
Grazie di cuore, Nicoletta.
Buona
e
alla giornata.
Prossima. Grazie mille. Grazie.
Ciao,
grazie.
Nicoletta.
Buongiorno. Ciao. Yvonne, che posto meraviglioso.
Sì, è vero. Vi trovate veramente in mezzo alla nostra piantagione del tè.
Sembra di essere in Giappone qua.
Sì, è vero, perché le piante del tè sono proprio messe come in Giappone, anche con le lanterne vecchie. E questi non sono per illuminare la piantagione, per far vedere che c'è qualcosa di importante.
È già l'entrata con questa porta che sembrava di catapultarti in un'altra dimensione.
Eh sì, infatti quella porta è un po' magica, perché quando si entra nella porta si lascia tutto dietro di sé, si comincia qualcosa di nuovo. E abbiamo circa 1500 piante e sono le piante del tè. Camellia sinensis è questa pianta esce tutto il tè, tutto quello che ha a fare con tè. C'è di, il tè viene fuori dalla lavorazione, c'è sei modi diversi di lavorare il tè, uh-huh. E dopo si ha un tè bianco, verde, giallo, oolong, nero, upuer. E si tratta sempre della ossidazione. Un tè verde, per esempio, non è ossidato niente, lì si ferma l'ossidazione e il tè nero è ossidato totalmente.
Adesso c'è questo trend di bere il tè verde che è più depurante.
Sì, sì. Bon, io sono sempre sul fatto, se ti piace fa anche bene, se non tanta gente non piace si trova tanti altri tè che fanno anche piacere.
Io sarei più inglese e mi berrei più il tè nero.
Vero?
Ma ecco. Yvonne, ma mi spieghi, con tutte queste piantine chissà quanto tè?
Uno, veramente no, noi riusciamo a fare circa 2 chili all'anno finora, adesso siamo dietro a fare un po' di più, però per 200 grammi ci vuole 8 ore per avere proprio il tè finito.
Caspita!
È tanto lavoro farlo a mano.
E come si procede nella raccolta? Quali, tipo questa foglia si può usare?
No, questa qua non si usa più, perché in primavera quando spuntano fuori le nuove foglie si prende quelle, perché questi sarebbero troppo amare, perché più piccola la foglia anche è, più caffeina contiene, perché la foglia non vuole essere mangiata dagli insetti, allora produce tanta caffeina. E poi dopo più grande che diventa la foglia, meno caffeina contiene, ma produce altre proprietà.
Mi scusi, io mi immaginavo la pianta del tè in altri continenti, come è arrivata al Monte Verità?
In Ticino abbiamo un buon clima per la pianta del tè perché non gli piace la terra congelata e qua a Monte Verità abbiamo proprio un clima ideale del lago, la umidità, perché piace la umidità, è il luogo giusto per fare una cosa così.
Quindi tutto il resto lo potete, vi mettiamo il link della puntata se volete saperne di più, ma fatevi un salto al Monte Verità. Ho anche degustato il meraviglioso tè matcha, è stata un'esperienza, però fa molto bene.
Buono.
Ci torniamo.
Now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer.
Abbiamo aperto nel 95 la Casa del Tè a Locarno. E la Casa del Tè ad Ascona non esisteva ancora quando sono arrivati da Basilea e hanno chiamato il loro posto la Casa del Tè. Gli avevamo chiesto di per favore cambiare il nome perché noi eravamo già diventati tra virgolette famosi con quel nome lì, e per non creare confusione, invece loro erano nuovi, erano appena registrati. E queste persone molto spirituali del mondo lì del tè, come vogliono farsi passare loro spirituali e così, ci hanno risposto semplicemente: ah no, noi
Ah, ok, qua è una discussione perché c'era già un nome preesistente. È vero che poi sono dei temi anche quelli ormai. Va bene, comunque grazie per questo messaggio. Quindi esisteva già prima di esserci una zona al Monte Verità, una Locarno. Poi è vero che comunque si capisce che la zona del Locarnese e dell'Asconese è favorevole per la crescita di questo tipo di pianta.
Sì, estremamente favorevole. La storia del tè, anche dal punto di vista prettamente della scoperta di come è stato importato in Europa, è anche curioso perché si deve a uno scozzese di nome Robert Fortune l'arrivo della pianta del tè in Europa. Nel 1848 era stato inviato in Cina perché ai tempi era la Cina a detenere diciamo le grandi piantagioni di tè, e questo per l'Inghilterra, grande consumatrice di tè, era un problema perché aveva solo un partner commerciale con dei prezzi un po' difficili da gestire. E per farla breve, appunto, Robert Fortune, che era comunque un botanico, un ricercatore, era un po' quello che veniva definito anche un cacciatore di piante, è stato inviato in Cina per carpire il segreto, portare a casa delle piantine, in un certo modo portare almeno delle piantine da coltivare in India, che allora era sotto dominio dell'Inghilterra, per poter liberare il monopolio della Cina, e alla fine ci riuscì nel 1848. E questa storia è stata un po' anche l'oggetto di documentari, di film di successo che si possono trovare in rete o andare a riguardare per chi volesse saperne di più.
Tra l'altro le produzioni di tè rimangono una delle principali coltivazioni mondiali, dicevi, no? Caffè, tè. A livello mondiale ci sono vari tipi di tè, lo abbiamo sentito, a seconda del trattamento della foglia. Il tè verde è trattato per evitare, quindi la foglia non è trattata praticamente per evitare l'ossidazione, viene mantenuta così e il colore resta verde anche del tè. Il tè nero completamente assidato, e il tè bianco, le foglie vengono raccolte prima che si aprano completamente, quindi sono meno trattate rispetto al tè verde. E al tè nero risulta più delicato, poi anche l'intensità, c'è cioè tutta una cultura pazzesca. Io una volta ho voluto fare la brillante a Londra, ho detto: già entriamo in un negozio del tè, c'erano signori arabi. Ho detto, mio figlio dice: dai mamma, eravamo appassionati. Ho detto: compriamo un po' di, ma pochi grammi, quasi ribalto, ho dovuto pagare, costano tantissimo. Poi ogni tè ha un nome, Blue Moon, c'è cioè un mondo magico, fantastico, incredibile.
Sì, è un mondo vastissimo. Tra l'altro c'è una approfondimento interessante sulle pagine RSI Food dedicato alla storia del tè e a tante altre curiosità. Lo potete cercare direttamente sul sito web della RSI, cercate RSI Food Tè e uscirà tutta la documentazione necessaria per approfondire. Ho citato Robert Fortune prima e si deve a lui proprio l'aver capito, aver spiegato anche all'Europa, soprattutto in Inghilterra, che il tè nero e il tè verde sono, diciamo, origine dalla stessa pianta, ma è una questione di lavorazione delle foglie. Invece ai tempi si credeva fossero due piante differenti. E quindi è lui che, proprio andando a visitare le coltivazioni a quel tempo, scoprì che in effetti era una pianta sola, era solo la differenza legata a come si lavorano le foglie dopo essere state raccolte.
E anche abbiamo sentito della grandezza della foglia, che quando è piccolina ha un alto quantitativo di caffeina,
Sì.
o di teina, non so, la caffeina,
Teina, teina.
e quando diventa più grande la foglia perde questo, e tutto questo per proteggersi dall'attacco degli insetti che se la mangiano.
Sì, e poi torno
La
ancora
baby foglia.
alla baby foglia. Sempre questo signore, Robert Fortune, ha portato dalla Cina anche la famosa palma di Fortune, che noi conosciamo oggi o viene anche erroneamente definita come la palma ticinese, quella che al giorno d'oggi viene un po', diciamo, è sotto i riflettori da parte del cantone perché sta invadendo un po' boschi, eccetera, sta andando ovunque. Ecco che porta il nome di colui che ha anche portato il tè in Europa.
Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sudamerica. Che se l'avessimo saputo prima, che noi insieme non c'entriamo niente, tu bionda come una birra alla spina, io nero come certe notti fredde, fossi te, stasera non verrei a cena, nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, se per un cuore rotto aprono indagini,
arresterebbero, io non ho alibi. Tra poco parto, solo un'ora. Portami dove siamo stati per l'ultima volta, ragazzi, noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di capirci, figuriamoci una crisi. Però chiama se ti va. Vorrei sapere quando ridi e le battute dei tuoi amici, che fai quel sorriso là. Che se l'avessimo saputo prima, che noi due insieme non c'entriamo niente. Odiavo il mondo già dalla mattina, tu invece che lo perdonavi sempre. Fossi te, stasera non verrai a cena. Nessuno sa che è già finita, ma tutti la mia doppia vita. Ti immagini, se per un cuore rotto apro le indagini. Mi arresterebbero, io non ho alibi. Tra poco parto, a solo un'ora. Portami dove siamo stati per l'ultima volta, ragazzi, noi. Prima che saltassero i piani, prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Se l'avessi saputo che, se l'avessi saputo che, non avresti voluto me, non avresti voluto me. Forse questa è finita, ma rimane una vita ancora. E se questa è finita, perché l'ha demolita? Tu te lo immagini, se per un cuore rotto apro le indagini. Mi hanno arrestato, non avevo alibi.
Cristian ha fatto una lunga ricerca per oggi affrontare fiori e temi primaverili. Settimana scorsa abbiamo parlato di tulipani, questa settimana abbiamo deciso di fare focus sulle camelie. Gran signore che, come si legge, non ha fretta e cresce con una lentezza quasi esasperante. E a partire dalla metà dell'Ottocento in Europa, anche nelle nostre parti, la camelia diventa famosa non solo per la bellezza, ma per il fatto comunque era un fiore che arrivava da un contesto, quindi faceva figo averlo nei giardini di casa. Ma tutti ricordano, come ha già citato Christian, Alexandre Dumas, La signora delle camelie, che racconta la storia di questa Marguerite Gautier, che era una cortigiana di Parigi. Per segnalare la propria disponibilità o meno, usava appuntare una camelia di colore bianco o rosso sul proprio vestito. Romanzo che ispira anche Giuseppe Verdi e il librettista per La Traviata. Quindi lì era Violetta e Alfredo, mi pare che si chiamano i protagonisti della Traviata. Vabbè, comunque c'è questa curiosità, no? Legata alla boutonniere, quindi viene appuntato questo fiore che ha una connotazione.
Sì, beh, era il segnale per indicare, come dicevi, la disponibilità amorosa. C'erano alcuni giorni in cui utilizzava i fiori rossi, altri la maggior parte del mese
andava in bianco,
andava i fiori bianchi. Bella, vedo che l'umorismo è contagioso e anche Rosy si lascia prendere, sono felice. Ma dal momento che questo programma voleva, cioè io, ecco, su proposito di La signora delle camelie, non so chi all'ascolto ha già visto Gigi Proietti in una magistrale interpretazione proprio di questo incontro tra il conte Duval e Margherita. È abbastanza, parecchio divertente, almeno per me, quindi lo interpreta in maniera magistrale e vi consiglio di andarlo a cercare per chi non l'avesse. Abbiamo un piccolo frammentino da far sentire.
Ma c'è niente.
Ciao, sono Spartaco.
Io sono Giulio Bonetti.
Sono il suggeritore.
Ah, meno male, va, perché io non so manco una battuta, tu la sai.
E te credo, sono suggeritore.
Già, allora se non mi arrivasse il tuo suggerimento, io so fare una risata molto comunicativa. Ecco, durante sta risata tu mi ripeti il suggerimento, hai capito? Però mi devi stare vicino.
Ti sto attaccando.
Come ti chiami tu?
Spartaco.
Sti cazzi.
Mi raccomando, sì. Aria da nobile, tu sei il conte Armando Duval.
Ecco io.
Lei è una donna molto capricciosa. Sì. Tu entri e dici, Margherita?
Ma che è una pizzeria. Capricciosa, Margherita. Vai,
Spartaco, questa.
E va in scena così un po'.
Stia attento, l'attrice sputa come un cammello. Non la sopporto più.
L'aspetto interessante è che il suggeritore dà le frasi giuste, ma Gigi Proietti le ripete
in modo sbagliato,
con dei sensi, doppi sensi.
Margherita.
Oh, Armando.
Spartaco. Margherita.
Armando.
Spartaco!
Eccolo!
Margherita.
Armando!
Era ora.
La vostra vista sola.
Eh?
La vostra vista sola!
Un'intervista sola.
Mi piace il gorgonzola.
Vi piace il gorgonzola?
Ma questo cosa c'entra con le camelie?
Beh, perché è tratto proprio dalla Signora delle Camelie di Dumas, quindi
ecco.
È proprio il Conte Duval che incontra questa famosa Margherita, quindi ha ispirato anche, beh, in maniera importante l'arte anche contemporanea, diciamo così.
Quindi andatevelo a vedere, è molto divertente. E invece si parlava di profumi e dobbiamo anche fare focus lì, ma prima di andare sul profumo che poi sì. È associato a Coco Chanel, c'è l'olio di camelia.
Sì, si può citare anche l'olio di camelia, come dicevo prima è un programma che vuole essere trasversale, qui diciamo invado il campo prediletto da parte tua, Rosy. Io qui ho cercato di documentarmi un po' per non sfigurare. L'olio di camelia è uno dei rimedi di bellezza conosciuti legati a questa pianta, e da quello che leggevo si estrae dal fiore, ricco di sostanze attive interessanti, che viene usato per evitare o, come dire, contrastare l'invecchiamento della pelle, come si legge, quindi vitamina A, vitamina D, C, E, insomma c'è dentro parecchie sostanze utili e viene impiegato nell'ambito dei cosmetici.
E mi spiegavi questa mattina che nella cultura popolare giapponese raccontano che l'estratto di questo fiore fosse il segreto di bellezza e giovinezza eterna delle geishe, che avevano questa pelle così diafana, così bianca, così pura, non solo per il fondotinta bianco che è, ma perché si curavano con l'olio di camelia.
Questo è quello che si legge. Io, non avendolo mai utilizzato, non posso parlare.
Ma è una pelle così morbida.
Quindi non mi spingo oltre, però è vero che è uno di quei prodotti associati o derivati direttamente dalla pianta importanti, non solo il tè, insomma.
Non solo il tè. Allora, abbiamo niente, dobbiamo chiudere qui, dobbiamo dire ancora qualcosa del profumo, ti prego, di Coco Chanel, perché vedo
certo,
che
Coco Chanel ha scoperto il simbolo della camelia bianca, è da sempre associato a Coco Chanel, a questo logo, a questo marchio, ed è da oltre 100 anni che questo fiore è abbinato agli abiti, a tutto quello che viene prodotto da questa grande, questa casa di moda importantissima. Quindi ecco che è un fiore che ha fatto la storia anche sulle passerelle e non solo in natura, negli ambienti naturali, insomma.
E quindi la chiudiamo così, con la storia della camelia bianca, il fiore di Chanel, meglio nota come Coco Chanel. Andate a cercarvi il perché era legata a questa camelia japonica, soprattutto non la sinensis, che diventa il simbolo della maison addirittura, e c'è tutta una storia incredibile legata alla camelia, che fa la prima apparizione proprio addosso a Coco Chanel. Era il 1913 sulla spiaggia in Normandia, puntata in modo vistoso, vedi, una citazione nell'altra, una provocazione che però richiama una profumazione, insomma un mondo incredibile, quello della moda, che non è soltanto velleitaria ma che è legata alle culture, a tutti i cambiamenti, anche a un discorso di conquiste e di importazioni di prodotti che all'epoca non erano tassati come oggi, ma che cambiavano il modo di vivere.
Certo, poi c'è un episodio importante, no? La rivoluzione a Boston a causa dei dazi sul tè. Di dazi si parla ancora oggi, quindi non abbiamo toccato questo argomento, però era un evento storico importante legato proprio al tè.
Fantastico, e su questo quindi noi brindiamo a voi, sorseggiamo un tè, non sono le 4 del pomeriggio, mancano pochi minuti, facciamo la pausa delle 10 con il tè, brindando a voi, grazie, l'appuntamento è per mercoledì prossimo, stessa frequenza, stesso canale, ma soprattutto stesso biologo di fiducia. Ciao, ciao. Cristian Bernasconi.
Ciao a tutti, ciao ciao.
Ciao ragazzi, a domani.